I calzettoni gialli. Breve a marcord di un uomo di roccia. Di Silvia Tarter. All'udire la semplice parola montagna, pronunciata da chiunque e in qualunque momento dell'anno e del giorno, non riesco ancora oggi a scrollarmi di dosso l'ossessionante immagine di un paio di calzettoni dall'orribile color polenta pronta in 5 minuti. Chissà chi aveva avuto la brillante idea della scelta di una lana di quel colore, di certo non facilmente imitabile, e soprattutto quanto tempo fa l'aveva avuta, vista l'incredibile ruvidezza del materiale. Forse in realtà, per qualche ingegnosa ragione di sapere tradizionale, non erano stati pensati solamente per tener caldo ai polpacci, ma per lisciare allo stesso tempo la pelle come uno scrub naturale. In poche parole, indossarli, diceva papà, era come gaver na paglietta per grattar su per le gambe. Nota 1. In dialetto trentino. Avere una spugna di ferro per grattare le pentole sulle gambe. Fine nota. Eppure, comunque, non rinunciava mai a metterseli, a ogni gita, infilandoli con aria seriosa e professionale, fin sotto al ginocchio, risalendo su per il grosso polpaccio, irrobustito dalle troppe camminate. Ne avevano viste di cime quei calzini, insieme a tutto il resto della divisa da montagna, composta da pantaloni alla zuava a costine di velluto, camicia a scacchi e zaino verde scolorito da prima guerra mondiale. Non c'era modo di cambiare, papà si vestiva sempre ed esclusivamente così, perché, come amava ripetere, in montagna se va vestiti da montagna e se no niente. Proprio così, diceva, era come se senza un simile scafandro non fosse garantita la riuscita del percorso e fosse precluso il traguardo del tanto agognato rifugio, che sin dall'inizio della marcia rimaneva sempre in vista, ostentando malignamente la sua cronica distanza. Prima di salire in macchina con destinazione montagna, bisognava passare quindi la fase di revisione generale di papà. Con noi, poi, era più severo che con gli altri ragazzini della banda del «tutti i mercoledì dell'estate si va in montagna», che da qualche anno era divenuta una consuetudine nel nostro piccolo paese, dove durante le vacanze non c'era mai nulla di interessante da fare. Papà ammetteva criticamente le scarpe da ginnastica, ma con la garanzia del ricambio scarponi sepolto nel baule dell'automobile. Tante volte però io e mio fratello dimenticavamo il cambio in garage e abbiamo ancora l'orgoglio di qualche quota over 2000 conquistata a passo di All Star. Un'altra regola ferrea di quell'imposta giornata settimanale della privazione era l'assoluto divieto di bere durante il percorso. Secondo mio padre, infatti, bere non serviva a nulla, se non ad accrescere ulteriormente la percezione della sete. Come fare quindi per reprimere tali naturali istinti di sopravvivenza? La risposta c'era, ed era sempre molto amara. Anice. 4 ragazzini sbuffanti guidati da quel testone coi calzettoni gialli. Salivamo come un piccolo gregge di stupidi, incaponitisi a raggiungere senza motivo una tal cima, brucando fili d'erba e masticando quegli amarissimi semini di anice che papà non dimenticava mai di raccogliere. Io e mio fratello speravamo ogni volta di trovarci in un luogo dalle condizioni climatiche particolarmente ostili, da non permettere la crescita di quelle erbacce. Ma lui ci fregava sempre, portandosi una piccola scorta da casa. E una volta arrivati in cima non c'era il tempo per rilassarsi con le fotografie. In fondo il paesaggio era pur sempre meritevole della fatica fatta, ma non della prova di sopportazione dell'anice. No, era la volta del binocolo. Dovevamo subire l'ansia dell'interrogazione sui nomi delle creste svettanti che circondavano la nostra cima. La Tosa, quella lì, l'è la cima Tosa, Sorla. Nota 2. parola dialettale che indica il nome di un insetto, il maggiolino, usata come nomignolo. Fine nota. Sbagliare il nome di una cima bastava a rendere papà di malumore per un po', almeno fino al momento del pranzo. Lì, per fortuna, non aveva nulla da obiettare. Si sedeva solo dopo aver cercato attentamente il posto più riparato dal vento, mentre io e gli altri ci eravamo già stravaccati da mezz'ora dove capitava, gettando gli zaini a terra, e masticava furiosamente due robusti panini. Il cibo non mancava mai, anzi, papà era sempre provvisto di frutta, noci, uvetta, albicocche secche, fiaschetti e sacchetti che spuntavano dalle tasche di quell'interminabile zaino. Quando era finalmente sazio, si lasciava andare un ruttino virile e di tanto in tanto gli piaceva intonare tra sé qualche canto misterioso. Talvolta invece quell'animo inquieto si alzava di scatto e spariva con il binocolo, come se ci fosse ancora qualcosa che non l'aveva proprio convinto. Si spingeva allora fino all'orlo di un crinale per guardare in cerca di qualche animale selvatico. Un palo immobile che diveniva un tutt'una con la roccia. In certi momenti, scherzando tra noi ragazzi, ci scordavamo di lui per un attimo e lo perdevamo di vista. Ma poi, ad aiutarci a ritrovarlo, ci pensavano i suoi calzettoni. Papà era una di quelle persone alle quali piaceva di più la salita piuttosto che la discesa. Per questa ragione, in cima, non ci si doveva trattenere troppo a lungo. Per lui, poi, era come se la cima non fosse un luogo abbastanza sicuro e la natura della montagna fosse in fondo irreversibilmente propensa all'ostilità verso gli umani e non bisognasse abusare troppo della sua pazienza. Aggrottando le sopracciglia, papà annusava l'aria e scrutava possibili turbolenze in arrivo, prima di dire a un certo punto «Bon, adesso le ora denar». Nota 3. In dialetto trentino. Adesso è l'ora di andare. Fine nota. Per risparmiare tempo scendevamo spesso tagliando il sentiero e scivolando sui canaloni di ghiaia del versante. Ho il sospetto che in realtà papà non avesse poi così fretta di andarsene, ma semplicemente si divertisse molto di più a scendere a quel modo. Noi un po' meno. Non eravamo così abili e finivamo sempre in un modo o nell'altro per ritrovarci i pantaloni sporchi a suscitare le ire funeste delle madri. La montagna per noi era questo. Mercoledì, anice, salire senza fermarsi e senza bere, per poi, una volta raggiunta la cima, scendere quasi subito e correre a casa, risprofondando indolenziti nell'afa della valle in pieno pomeriggio. A furia di mercoledì d'estate, un giorno i calzettoni hanno smesso di avventurarsi in alta quota e hanno preferito la placida quiete del fondo di una cassettiera, in compagnia della fiaschetta, del binocolo e di tutto il resto dell'armamentario montano. Non erano solamente quei rauchi calzini di lana a sparire. Insieme sparivano il Montebaldo, lo Stivo, l'Altissimo, le tre cime del Bondone, il Corno Bianco e anche quello nero, tutti i 12 apostoli e poi i venti, i temporali, il sudore, i crampi. Spariva quell'atmosfera di inconfondibile ruvidezza che circondava quel Don Chisciotte di mio padre, quella ruvidezza che gli faceva rispondere sempre la stessa cosa, quando noi gli sottoponevamo ogni volta la stessa domanda, appena appoggiati i piedi in macchina. «Dove andiamo oggi, papà?» «Che domande! È montagna, sorla!» Fine racconto 7.